Buongiorno a tutti e benvenuti a 100 giorni da Leoni. Oggi è martedì 21 maggio, sono le 8:06 e questa mattina siamo in collegamento con Stefano Re. Ciao Stefano.
Ciao Riccardo, buongiorno a tutti.
E Barbara Balanzoni. Ciao Barbara.
Ciao a tutti.
Tutto bene?
Bene.
Benissimo. Stefano, iniziamo da te. Partiamo dal Covid e dalle origini di questo virus. Ci sono alcune conferme.
Sì, diciamo che fa parte della lunga serie del ve l'avevamo detto, perché vabbè, diciamo fin dall'inizio io ho ripescato un mio articolo del 20 aprile del 2020, in cui citando diciamo le affermazioni, seguendo le affermazioni di Luc Montagnier, che aveva fatto su diverse osservazioni che aveva fatto riguardo a quello che stava accadendo e a questo cosiddetto pandemia di Covid-19, andavo ad analizzarle e vederle un po' più con attenzione. Per esempio, una delle cose che aveva detto Montagnier era che, secondo lui, sulla base degli studi che aveva visto lui, insomma, dell'analisi che aveva potuto fare lui, il SARS-CoV-2 era un prodotto rilasciato dal laboratorio di Wuhan, ma fatto dagli esseri umani, cioè ingegnerizzato dagli esseri umani. Poi lui aveva proprio specificamente detto che c'era un collegamento tra il virus dell'HIV e quello della SARS, che poteva essere stato fatto statisticamente solo in laboratorio, quindi secondo lui era assurda l'idea del pipistrello, pangolino e altre minchiate, il mercato del pesce, no? Quelle scemenze che giravano. E io avevo fatto un po' di approfondimento e avevo trovato della roba abbastanza interessante, perché non molti sapevano che, e ancora oggi in realtà non molti sanno, che negli Stati Uniti fino a, insomma, dal 2010-2012 stavano facendo degli studi di quelli che adesso tutti conoscono come guadagno di funzione. Prima si chiamavano elaborazione chimerica, che detto in maniera meno artistica significa semplicemente prendere dei virus in laboratorio e renderli peggiori, renderli più infettivi, dargli una maggiore capacità strutturale di fare di tutto, di diffondersi o di far danno, o di passare da una specie all'altra. Ed è esattamente quello che è stato fatto in una università, in un laboratorio, in un'università degli Stati Uniti, a Chapel Hill, Questo lavoro chimerico è andato avanti per anni, e tra l'altro lo seguiva dottor Fauci, giusto per intenderci sui personaggi. Nel 2015 questo tipo di attività è stata sospesa, perché negli Stati Uniti c'è una moratoria su questa attività, proprio perché è considerata troppo pericolosa. E che cosa è successo nel 2015? Che questi studi sono stati trasferiti dall'Università di Chapel Hill a Wuhan, al laboratorio di Wuhan in Cina, dove, guarda caso, si sono messi proprio a studiare, no? E tra Chapel Hill e Wuhan è stato realizzato un virus vero e proprio che si chiama SHC014-CoV, e che era sostanzialmente l'antecedente, no, del nostro, di quello che poi è successo, insomma, di quello che poi si è diffuso in tutto il mondo, ed era stato proprio sviluppato manipolando in maniera chimerica i virus di cui parlava il dottor Montagnier, il professor Montagnier. Quindi praticamente quello che era stato fatto a Chapel Hill, nel North Carolina, negli Stati Uniti, nel 2014, era inserire delle sequenze genomiche del virus della SARS in questo virus chimerico creato, rendendolo capace di propagarsi agli esseri umani. Quindi, cioè, che era un parente della SARS, era stato modificato per renderlo capace di propagarsi agli esseri umani. Questo in un laboratorio negli Stati Uniti, tra il 14 e il 15. Questa roba è stata pubblicata, ci sono tutti i link, le cose, i video, c'erano già allora, anche se tutti i video di testimonianza, adesso se andate a vedere sull'articolo avevo messo sotto tutti i video, oltre a tutti i link, sono stati tutti cancellati. Però è buffo, perché ci sono ancora gli articoli di Nature su cui hanno pubblicato queste cose, e ci sono ancora, tra l'altro ancora più buffo, su Wikipedia, che come sappiamo tutti ormai è addomesticata benissimo, però anche su Wikipedia c'è proprio specificamente scritto che cosa hanno fatto esattamente in quei laboratori con quei virus, che è abbastanza comica sta faccenda. Perché questo salta fuori adesso?
Perché salta fuori adesso? Bravissimo.
Adesso,
questa è una bella domanda.
Perché a distanza di qualche anno, in cui ci hanno raccontato che pipistrelli e pangolini facevano l'amore sul comò del dottore, in realtà cosa è successo? Che negli Stati Uniti stanno cominciando a fare effettivamente delle indagini un pochino più approfondite, e pochi giorni fa è saltato fuori che l'attuale facente funzione direttore generale del NIH, che sarebbe il National Institute of Health, cioè l'Istituto Nazionale di Salute degli Stati Uniti, per intenderci quello il cui direttore è stato Anthony Fauci fino a non molto tempo fa, ecco, questo signore, che si chiama Lawrence Tabak, è stato interrogato durante una commissione del Congresso di indagine proprio su quello che è successo, sui meccanismi della pandemia, ed ha candidamente ammesso, dopo 4 anni che veniva negato in tutti i modi, che l'NIH ha sovvenzionato questi studi di elaborazione chimerica nel laboratorio di Wuhan, da cui poi è uscito questo cazzo di virus. E la cosa divertente è anche come è successo, perché a furia di domande a un certo punto c'è proprio quella trascrizione, c'era questo articolo del New York Post di qualche giorno fa, che fa proprio la trascrizione letterale, no, del domanda e risposta, in cui per l'ennesima volta uno di questi politici che stanno facendo l'indagine su questa commissione ha fatto la domanda dicendo, insomma, è stato fatto, cioè l'NIH ha o non ha sovvenzionato gli studi, queste ricerche per aumento di funzione, sto traducendo direttamente dall'inglese mentre lo leggo, al Wuhan Institute di Virologia, sì o no? E il tizio ha risposto, bellissimo Tabacchi: it depends on your definition of gain of function research. Cioè, letteralmente, dipende da come, qual è la definizione che vuoi usare di guadagno di funzione, di ricerche su guadagno di funzione. Cioè, if you're speaking about the generic term, yes, we did. Cioè, se parli così in generale, sì, l'abbiamo fatto. Dopo 4 anni che dicevano, no, noi non abbiamo mai in nessun modo fatto nessun... E se vai a vedere, tra l'altro un'altra cosa, qui mi fermo, che sarebbe da parlarne un po', sul sito ufficiale dell'NIH è stata cambiata la definizione di guadagno di funzione, esattamente come in passato avevamo già visto la definizione di vaccinazione, la definizione di immunità, la definizione di pandemia, sta cambiata di volta in volta, qui cambiano le definizioni, così possono dirti se c'è o non c'è una pandemia, perché semplicemente cambiano la definizione, quindi possono decidere a priori, in base a quello che c'è, se è o non è una pandemia e se quello è o non è un guadagno di funzione. Comunque, alla fine questi adesso lo stanno ammettendo, sta saltando fuori, e la cosa buffa è che i media ovviamente lo ignorano, perché si continua a stare e i fact checkers continuano a cancellare e oscurare gli articoli che dicono quello che oramai viene ammesso anche dagli stessi protagonisti di questa tristissima vicenda.
Barbara, triste è la vita dei fact checkers. Allora Barbara, prendiamo questo articolo da Milano Finanza e vediamo un commento su quello che diceva Stefano. Elon Musk chiede di processare Anthony Fauci per il Covid. L'ira del CEO di Tesla e SpaceX dopo che il vice direttore dell'Istituto Nazionale della Sanità ha ammesso davanti al Congresso che il governo USA ha finanziato una ricerca pericolosa presso l'Istituto di Virologia di Wuhan.
Sì, ma infatti come diceva Stefano prima, se pensiamo che sono passati 4 anni, no, 5 forse, per me il problema è pure, fa parte della storia, cioè non è neanche più attuale, onestamente. Non che questo significhi che non bisogna mandargli l'ergastolo, però ecco, per chi ha letto il libro, il primo libro di Citro, ma semplicemente per chi ha un po' di buon senso, cioè, la manipolazione dei coronavirus era iniziata già da 20 anni e c'era una gara tra i laboratori di Wuhan, quelli di Lione, c'erano delle equip che prima avevano lavorato assieme, poi nell'impazzimento collettivo prima del SARS-CoV-2 e di questa chimera di ingegneria genetica si erano separati, facevano una gara che faceva più gain of function. Quindi la questione detta così, oltretutto permettetemi di dire questa cosa, che Elon Musk, che comunque ricordiamoci, cioè è il CEO di Tesla, quindi si potrebbe anche lì aprire un capitolo. E questo mito anche di Elon Musk, che ha reso libero Twitter, ma l'ha reso libero chiamandolo X, e ogni riferimento alla mafia X è puramente casuale, dico ironicamente, sembra che se parla a Elon Musk parla il nuovo profeta, e io mi sono stancata anche di queste cose, perché intanto chi è Elon Musk e che me frega? È comunque un imprenditore, ha comunque molto chiari i suoi interessi, quindi non è che perché lo dice Elon Musk ha parlato il vate della medicina. Per cui queste sono tutte cose stralogiche, stranote soprattutto, e non c'è bisogno di nessun Elon Musk. Chi si sveglia grazie a Elon Musk è un altro addormentato che ancora dorme, perché non capisce che non c'entra un accidenti Elon Musk. Tra l'altro, se vogliamo dare una prova tangibile di quello che succede nei tribunali italiani, io la scorsa settimana su una consulenza tecnica dove è stata richiesta una seconda archiviazione che il GIP già non aveva concesso e adesso hanno chiesto la seconda, i consulenti del pubblico ministero, due professori di un'università del nord, hanno scritto, e non c'entrava manco niente con il caso specifico, che l'unico modo per non morire di Covid, questo l'hanno scritto nel 2024, cioè l'hanno scritto poche settimane fa, è quello di vaccinarsi, perché la vaccinazione con termini di certezza processuale, vuol dire il 100%, evita la morte da Covid. Questi lo hanno scritto su una consulenza giudiziaria, la quale, pur non avendo nessun tipo di valore per le stronzate che ha detto, vale comunque di più di una buttata di Elon Musk. È ovvio che ci fa molto piacere che lui, che Musk dica occorre processare Fauci, occorre bla bla bla, ma il punto è che qui si continua a fare una lotta quasi tra bande, cioè la banda pro Fauci, la banda pro Musk, quando in realtà Fauci oramai ha colonizzato l'Italia con i suoi laboratori di sti cazzi. Io vi dico solo che domenica qui in Liguria hanno iniziato a sparare strisce dall'alba, cioè ancora non era giorno che già stavano sparando, e ancora era notte dopo 12 ore, 15 ore, e non avevano smesso. E ieri qua c'è stata una bomba d'acqua. Quindi bomba d'acqua vuol dire che sono scesa dalla macchina nel punto più alto per andare a casa e sono andata giù fino alle caviglie, e Leonida nuotava quando è sceso dal baule. Quindi anche qua la questione, cioè, chi ancora oggi parla del vaccino, ci sono persone che ci sono rimaste con la testa, no? Quindi ancora il vaccino è l'oggetto delle discussioni, le restrizioni, un cazzo e un mazzo, ma nel frattempo, già che quelle sono cose notorie, quindi non vanno neanche più provate, per quanto non ci si riesca in tribunale, ma questo è un altro passaggio, quali l'agenda è andata avanti, con la geoingegneria, con l'elettrico gli è sfuggito di mano, il gaiolo delle scimmie non ci sono riusciti, stanno ritentando con la sua aria, che è un mix tra suina ed aviaria, presto forse faranno la sua aria, quindi un mix di questo creato sempre in laboratorio, e quindi lo stesso Mattarella ha detto il programma dell'agenda è cos'è a metà, o è, insomma, ha fatto il cronoprogramma proprio apertis verbis, quindi io credo che se nel 2024 siamo ancora impantanati a parlare di laboratorio di Wuhan, vuol dire che c'è ancora un problema grosso in noi, perché se quello lo riteniamo ancora oggetto di dibattito, cosa che non è, perché è chiaro che è uscito da lì, e non vogliamo, cioè non è che noi possiamo iniziare a parlare delle strisce fra 15 anni, quando saranno ad avvelenarci in un altro modo. Quindi non sono neanche da commentare queste cose, il problema è la magistratura che si alza un muro che è di fatto invalicabile ed è non superabile, almeno a oggi, e che non fa, non prende atto di quello che è la realtà, di quelle che sono le prove. E questo è un grossissimo ostacolo. Ma noi non possiamo continuare a dire che, cioè, a maggio 2024 il bagaglio è uscito da Wuhan, Santa Teresa.
Sono
3 anni che lo sappiamo, anche di più.
Allora passiamo, Barbara, poi Stefano, al discorso dei malori improvvisi. Nella mia città, nel mio paesino, che non è che sia New York, diciamolo, ci sono stati 3 casi tra giovani di morti. Non dico improvvise, ma quasi, 2 su 3. Allora Barbara, tu cosa consiglieresti a una famiglia che si trova in questa situazione? Perché secondo me è...
Allora, anche qui vale quanto detto prima, cioè, scusate solo che lancio un correttivo per non dare un segnale, cioè io non è che me la faccio con chi parla di questa cosa, cioè non è mica 100 giorni da Leoni o non è mica Stefano che è stato chiarissimo, cioè il mio attacco è contro questa dicotomia da un lato realtà e dall'altra magistratura, perché volere o non volere, cioè finché la magistratura non si adegua e non prende atto di questa situazione, noi possiamo parlarne finché vogliamo, ma le cose non cambiano. E vengo al tema malori e morti improvvisi. Allora, uno dei casi di morte improvvisa, dove addirittura il cuore era stato buttato via, che è un caso mio, ma tra l'altro erano 2 anni che io avevo scritto la mia relazione, è andato finalmente formalmente a querela. C'è stato un lavoro eccellente, veramente di pregio, dell'avvocato Holzhausen, siamo riusciti, e diciamo che comunque il tempo ha giocato in questo caso a nostro favore, perché io avevo già dato la notizia di reato, ma diversa è la querela presentata dalla famiglia per il tramite dell'avvocato. E che cosa c'è da dire anche qui? Le autopsie non vengono fatte, vengono fatte con lo scopo preciso di dichiararle morti naturali. Qual è la distinzione? La summa divisio è morte naturale, in medicina legale, morte violenta. Quindi una morte, faccio l'esempio, post miocardite, è una morte naturale, non è una morte violenta. Un accoltellamento, un incidente stradale, sfracellarsi giù da un monte, è una morte violenta. Quindi quando il medico legale dice è una morte naturale, le ulteriori ricerche, per quanto tu gli scriva, per quanto tu gli dica cercami questo, questo e quest'altro, non viene fatto, perché il medico legale dice ma io a me mi hanno chiesto di capire qual è la causa della morte. Quindi nel momento in cui io dico che è naturale, io ho già detto tutto. Tra l'altro, parlando con dei medici legali, parlando non perché l'incontro, che manco li cago, ma parlando a livello di operazioni per i tali, mi hanno confermato che anche loro di casi di questi cuori ridotti così, ne vedono tanti. Io ho detto, ma avete messo in relazione col vaccino? No, perché come facciamo a essere sicuri? Tutto può essere, comunque nel momento in cui una morte è naturale, amen. Questo vale sia per le malattie, le morti improvvise, cardiache, quando non ti saltano fuori con delle malattie genetiche che non esistono, delle letture di vetrini che sono assolutamente forzati, sempre per dire che è una morte naturale, su base genetica, su base aritmica, senza fare alcun tipo di accertamento. Figuratevi cosa possono fare su chi col cancro ripartono le metastasi, su chi si fa un glioblastoma che ti porta via in un mese, sulle leucemie, linfomi e malattie ematologiche che c'erano anche prima. Anche qua l'ignoranza regna sovrana, perché da un lato, anche grazie a certi avvocati minchioni, si dice, io vi faccio avere il risarcimento, ma viva il Signore, anche lì, tu il risarcimento non glielo fai avere finché non si accerta il nesso di causa. Allora, quando tu hai un tumore, o come si chiama, io non so se esiste questa categoria, però si vede clinicamente, il turbocancro che ti porta via in pochissime settimane o in pochissimi mesi, anche lì, ma tu, da un punto di vista giudiziario, come fai a dire che quel tumore è stato provocato dal vaccino e non da qualsiasi altra cosa? Cioè, c'è un marcatore preciso che io conosca? Assolutamente no. Hanno vaccinato tutti gli oncologici da subito, nonostante io da prima di subito avessi detto certamente gli oncologici no, perché è troppo rischioso l'mRNA, un oncologico vuol dire risvegliare il tumore, se non altro per il meccanismo dell'mRNA. Tu una cellula che è già disregolata, magari hai la botta di culo che è crescente, le vai a buttare dentro dell'RNA perché va anche lì e non si ferma al linfonodo, cioè tu non puoi sapere se riparte il cancro. Grazie all'mRNA, auguroni. E così è stato. Ma lì un paziente che è già oncologico, ti dicono è morto, è morto per la precedente malattia, ha lottato contro come un leone contro il cancro. Se noi guardiamo i numeri dei nuovi casi di cancro, fanno paura. E se noi andiamo a guardare la tempistica di quando sono aumentati, fa ugualmente paura. E se noi andiamo a guardare la finestra cronologica in cui sono insorti, sono peggiorati, sono a tiro del vaccino. Ma se non si riesce ad avere un pronunciamento deciso dalla magistratura, certo, con un minimo di voglia di investigare per cose ben più gravi, vi immaginate voi che qualche magistrato vada a dire è morto per il vaccino? Il penale non se lo sogna, perché la certezza non c'è, quindi già non sarebbero rispettati i criteri. Nel civile siete fortunati se si arriva all'indennizzo. Abbiamo visto già anche, cioè l'ultima cosa, se consapevoli della pericolosità di AstraZeneca, per smaltire le dosi hanno fatto gli open day sui giovani, e quando Camilla è morta hanno continuato a fare gli open day, non me ne frega se hanno tolto AstraZeneca, che a quel punto l'hanno data ai vecchi perché tanto erano sacrificabili. Ma voi pensate veramente che questi abbiano un cuore? Questi hanno solamente il cervello per capire come portarci alla morte con altre faccende, con le facce come il culo. Ci sono venuti pure a dire che hanno sempre saputo che AstraZeneca dava quei problemi, ma tanto la trombosi si era identificata precocemente, era curabile. Che poi mi devi spiegare perché un diciottenne deve curarsi per una VIT, per una piastrinopenia su base trombotica, quando non aveva un accidente di niente, scoppiava di salute. Ma se anche ti dicono, lo sapevamo e hanno continuato, e consentitemi di dire, stanno continuando, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, questa è la questione che ancora la gente non ha capito, che tutto qui è rimasto identico a se stesso e semplicemente si sta attendendo la prossima pandemia con il prossimo vaccino o la prossima emergenza, magari acquatica, collegata a un mostro marino che nel frattempo, tramite la lumaca e la tartaruga di mare, ha dato vita a un nuovo spillover. Questa è la realtà.
passiamo a quello che è caduto al presidente iraniano Raisi, e vi leggo il commento che ha fatto Massimo Mazzucco. Anzi, prima mostriamo la notizia dell'ANSA, perché ovviamente ci sono già le certezze, ovviamente, a 24 ore, se non qualche...
È stato il Eccolo. Mossad?
No. Schianto elicottero, morto il presidente iraniano Raisi. 5 giorni di lutto nazionale. L'incidente causato da un guasto tecnico in una zona impervia al confine con Azerbaigian. Ma sentiamo cosa scrive Massimo. La morte accidentale di Raisi. Ormai è certo, tutti i passeggeri dell'elicottero precipitato in Iran sono morti. Fra loro c'era anche il presidente della nazione, Raisi. Le cause ufficiali sono quelle di un incidente dovuto al maltempo, ma in questi casi diventa difficile non sospettare un attentato. Raisi, infatti, si era appena reso protagonista di un gesto clamoroso, quando non più di 20 giorni fa aveva ordinato un attacco simbolico, ma mica tanto, contro Israele. Per la prima volta nella storia, l'Iran aveva attaccato direttamente Israele con circa 300 razzi, missili e droni caduti sul territorio sionista. E per quanto questo attacco fosse stato giustificato dal precedente attacco israeliano all'ambasciata iraniana in Siria, il colpo psicologico sulla popolazione si era sentito chiaramente in tutto Israele. Appare quindi come una curiosa coincidenza questo incidente aereo, a soli 20 giorni di distanza, che si porta via proprio il falco che aveva condotto con mano ferma la risposta iraniana all'attentato israeliano in Siria. Diciamo che, se davvero di incidente si è trattato, come minimo, chi osa attaccare Israele si porta dietro un karma maledetto che lo colpisce mortalmente nell'arco di poche settimane. Massimo Mazzucco. Nessuna correlazione. Vai Stefano.
Ma guarda, allora, premesso che io non, come sai, non ho accesso ai media, quindi non ho TV, non leggo giornali, leggo soltanto un po' i social e ultimamente non leggevo neanche quelli perché ho avuto una serie di altre cose da fare. Io neanche sapevo di questa cosa. Ero rimasto anche lì, avevo avuto proprio un eco dai social sul fatto che avevano sparato a fico. Adesso appunto scopro che è caduto misteriosamente, perché c'era il maltempo. Un elicottero ed è morto il presidente dell'Iran, va bene. Cioè, nel senso, diventa anche un po' noioso perché oramai si può parlare praticamente come farebbe Roberto Quaglia per film direttamente, cioè stiamo guardando Siriana e quindi possiamo tranquillamente capire come è successo, che c'è stato questo incidente. Però su questo devo dire che effettivamente Barbara prima secondo me ha colpito proprio nel segno quando dice che queste sono cose che non è che le sappiamo già, abbiamo la nausea a furia di saperle, no? E quindi in qualche modo dovrebbero essere oramai parte del tessuto di quella che chiamiamo realtà. Però poi quello che chiamiamo realtà si scontra con una narrativa che sembra molto diversa da quello che dovremmo chiamare realtà e che va da un'altra parte. Per cui contemporaneamente, no, viviamo in questi due universi, uno nel quale sappiamo tutti dal giorno zero che pipistrelli e pangolini non c'entravano niente e quell'affare lì era stato fatto in un laboratorio ed era stato lasciato andare più o meno volontariamente, quello magari da capire, però insomma era uscito da un cazzo di laboratorio in cui lo studiavano, quel virus o quello che era che ha fatto sta pandemia. E dall'altro lato invece ancora adesso c'è chi è convinto che non fosse che sia stato un pangolino che ha fatto l'amore con un pipistrello. Allo stesso modo, come diceva lei, abbiamo ancora perizie in tribunale, situazioni che certificano che senza il vaccino muori, no? Se ti vaccini ti ammali, muori. Sta roba, cazzarola. Cioè, sono due realtà, una di un tipo, una di un'altra, che si sovrappongono, ma non sono coincidenti. Qui si tratta alla fine, in maniera molto chiara, secondo me, di capire quale realtà deve prevalere. Cioè, non è più neanche una questione di logica, perché se tu citi delle fonti, in tutti questi anni, non abbiamo mai detto, non so, il virus è arrivato da Wuhan così perché me l'ha detto in sogno un'entità extraterrestre. Abbiamo sempre citato dati, documenti, situazioni, analisi, fatti, no? li abbiamo citati quando dicevano che il vaccino era l'unica cura, diciamo no, guardate che forse, forse ce ne sono altre. L'abbiamo citati quando hanno cominciato le leggi a virare contro lo Stato di diritto, a dire no, guardate che certe cose dal Trattato di Oviedo, dalla Carta d'Europa sono vietate, non si possono fare, non potete fare queste leggi. Quando abbiamo detto che i DPCM legalmente erano carta igienica, adesso guardate che legalmente sta roba è carta igienica, non può essere cioè un fonte di, no, di della gerarchia del diritto sopra la Costituzione, no, e sopra le carte degli accordi internazionali. Però benché la realtà a cui facciamo affidamento noi abbia basi solide, radici solide intorno a noi, la realtà narrativa, quella diciamo dentro cui ci hanno catapultato oramai da, in realtà dall'inizio del millennio, perché hanno cominciato con l'11 settembre, e non ha mai smesso di prendere la sua deriva, di andare sempre più in là nell'illogicità più totale, però ha un'arma molto forte, che sono i media, che sono il modo in cui la realtà viene raccontata alla massa. Siccome i media hanno questo ruolo, hanno quello di creare la realtà per la massa, se i media ti dicono che sono atterrati gli alieni, punto. Se i media ti dicono che gli elicotteri cadono perché c'è maltempo, gli elicotteri cadono perché c'è maltempo. Se ti dicono che senza il vaccino muori, senza il vaccino muori, fine, non importa. Cioè io, quando facevo la conferenza 95 per niente, ancora nel 2017-2018, citavo tutti questi articoli di stampa e poi i dati effettivi raccolti dagli enti ufficiali che smentivano completamente quello che gli articoli di stampa dicevano. Ce n'erano alcuni eclatanti, me ne ricordo uno di un bambino morto di pertosse appena nato, un neonato morto di pertosse, in cui l'articolo diceva: per questo le madri incinte dovrebbero vaccinarsi contro la pertosse per non passare al bambino, non ci sono, e la madre in questione si era vaccinata, no? Scusa, cioè, l'articolo dovrebbe dire, la notte cosa si era vaccinata, mio è morto di pertosse, tanto nessun neonato muore di pertosse, per cui forse c'è un problema con questa vaccinazione, o perlomeno il vaccino ha fallito? No, ti dicono, bisogna vaccinarsi di più, perché, guardate, persino se si vaccinano muoiono. Ma, cazzo, cioè, vedete, è la narrativa del però, benché questa narrativa sia illogica, sia assurda, cioè, sia... C'è un dato di fatto che viene smentito da questa narrativa, la narrativa più forte del dato di fatto, perché il dato di fatto è palloso, no? Invece la narrativa della televisione è emozionante, cioè la Barbara D'Urso ti fa vedere come ci si lava le mani e tu pensi sono salvo, finalmente non morirò mai più, no? Cioè, e questa roba descrive la realtà dentro cui poi ci troviamo a vivere, non solo noi ma anche i giudici. Quello che diceva prima la Barbara rispetto ai giudici è una cosa... spaventosa che sta avvenendo sotto gli occhi di tutti. Dall'inizio del millennio si è invertito un percorso giuridico che andava avanti dall'impero romano ad oggi, cioè quello della inviolabilità del corpo umano, del fatto della proprietà del corpo umano di chi lo abita rispetto a qualunque ente, qualunque entità, è una roba che è andata dal diritto romano ad oggi in una sola direzione, sempre in una sola direzione. Persino durante il fascismo e il nazismo le leggi continuavano ad andare in quella direzione, la magistratura, benché gli stati, i governi poi applicassero le cose tutto a modo loro, andava in quella direzione. Solo dal 2007 in poi hanno cominciato a esserci dei segnali diversi. Io ho tirato fuori una cosa che volevo citare. Corte Costituzionale, sentenza 307/1990, letteralmente, virgolettato, non è permesso il sacrificio della salute individuale a vantaggio di quella collettiva. Ciò significa che è sempre fatto salvo il diritto individuale alla salute anche di fronte al generico interesse collettivo. Questa Corte Costituzionale italiana, sentenza 307 del 1990. Poi arriviamo al 2023, cos'era, dicembre 23, se non mi ricordo neanche più, in cui la Corte Costituzionale italiana è arrivata a dire: di fronte all'emergenza e alle situazioni qui di là, non è irragionevole né sproporzionato imporre un trattamento sanitario anche se t'ammazza. Cioè siamo ai sacrifici.
Allora, Stefano,
praticamente. Vedete che è un'inversione a U questo, proprio a livello di magistratura. Allora, qui c'è un problema grosso, non solo politico e di showman televisivi, che uno può dire, vabbè, queste sono infezioni temporanee, no? Ma di inversione del modello dello Stato di diritto. Stiamo tornando a uno Stato che ti può uccidere. per ragioni sue, perché ha letto un libro, ha detto cazzo, secondo me questo qui no, è pericoloso, oppure non lo so, allora, posso salvarne un altro paio, se lo uccido, e ti uccide. Cioè,
sarebbe interessante capire, Barbara, chi abita nell'oro di corpo, magari con esorcismo, e mostro questo servizio di Rocco e Niccolò Verdolini che parla di quello che è accaduto a Resi. Ridere per non piangere.
Tempi difficili per i politici, specialmente quelli non allineati. Il presidente iraniano Ebrahim Raisi e il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian sono morti in un incidente in elicottero insieme ad altri due funzionari. Dopo il recente tentato omicidio di Robert Fizzo, stavolta Raisi non è scampato. Incidenti che capitano, soprattutto se ti metti contro la cupola anglo-sionista. Un sabotaggio? Un attentato? Ancora non lo sappiamo. Sappiamo però che in 75 anni di storia dello Stato di Israele mai l'Iran lo aveva bombardato in modo diretto sul suo territorio. Negli ultimi mesi si sono susseguite una serie di gravi provocazioni da parte dello Stato di Israele all'Iran, l'ultima delle quali il 1 aprile. Viene rasa al suolo l'ambasciata iraniana a Damasco. In risposta, fra il 13 e il 14 aprile l'Iran ha lanciato centinaia di droni colpendo obiettivi militari e infrastrutturali israeliani. Il governo Netanyahu annuncia una reazione ancora più dura. A chiunque ci farà del male, noi faremo del male. La notte del 19 aprile viene lanciata una manciata di droni su suolo iraniano. Ben-Gvir, ministro della sicurezza nazionale, deride Netanyahu con un tweet in cui scrive una sola parola: spaventapasseri. Molti estremisti israeliani non sono soddisfatti di quella risposta. Ieri l'incidente di Raisi, che sia arrivata alla risposta di Israele? Tempi difficili per i politici. E intanto Kim Jong-un si tocca le parti basse.
Barbara.
Allora, ovviamente quando era uscita la notizia che c'era stato un incidente, il primo pensiero che va è due possibilità: Israele o anglosfera o inglesi o USA, poi sono la stessa cosa, perché tanto Israele, come nel gioco della carta, sasso, forbice, Israele se magna USA e Inghilterra in un solo boccone. Ma la cosa più straordinaria è che quando si ha la certezza che l'incidente è stato mortale, Israele sente la necessità impellente di dire noi non c'entriamo, e nessuno li aveva accusati apertamente, perché ogni persona normo ragionante penserebbe appunto che l'interesse del Mossad di vendicare l'onta prevalesse su tutto il resto. Anche qua di cosa vogliamo parlare? Perché anche qui noi abbiamo fatto sempre tanta retorica e la società delle nazioni prima e l'ONU dopo e i diritti umani, un cazzo un mazzo. Poi queste cose valgono non per gli italiani, perché i diritti umani degli italiani valgono zero, lo abbiamo visto. Lo Stato ti può uccidere in nome di una propaganda che è puramente economica e risponde all'agenda dell'anglosfera. E contemporaneamente Israele può uccidere i civili, perché è Israele contro i cittadini palestinesi, ma loro dicono è Israele contro Hamas, e quindi essendo contro l'entità Hamas si possono uccidere migliaia di abitanti di Gaza. È la stessa cosa, no, delle dosi. Cioè, noi ammazziamo i giovani e ammazziamo i vecchi, anche quelli che stanno a metà, perché ne salviamo 1.600.000 o 6 milioni, non so quanti, quel numero manco mi interessa. E allora, siccome tu devi salvare entità astratte, intanto nel concreto uccidi le vite reali dei cittadini. Peraltro nelle autopsie mi ha sempre fatto impressione questa formula. Si procede esame autoptico del cadavere appartenuto in vita a... Oh, sti cazzi, anche in morte il cadavere, se è il mio, è di Barbara Balanzoni, eh? Il cadavere appartenuto in vita a zio Peppino e nonna Teresa, anche questa formula di spersonalizzazione. Il cadavere ha un nome e un cognome che è identico a quello che l'aveva in vita, ok? Poi che ci siano dei fenomeni della possessione diabolica, leggetevi Padre Amort, ma sempre il cadavere non è che è di Lucifero in quel caso, è sempre del disgraziato che ha avuto è stato posseduto, se vogliamo dare un'ottica di fede di questo tipo. Ma lo schizofrenico, facciamo un esempio psichiatrico, il corpo è dello schizofrenico, ok? Sia che sia sotto farmaci, sia che sia in piena crisi psicotica. Quello che c'è da dire qui effettivamente è fatalità, proprio è un caso. Prima tentano di ammazzare un poeta, perché ha letto una poesia alle elementari, il poeta romantico di 71 anni, poi bisogna vedere da chi sono partiti i colpi, da uno che non sparava bene evidentemente, quindi può essere stato anche 71enne, che tenta di ammazzare Fizzo, che però sui titoli era l'amico di Putin e di Orbán, e quindi, come dire, ce ne faremo una ragione se gli hanno sparato. E dopo pochi giorni, improvvisamente, nelle nebbie ai confini con l'Azerbaigian, mi pare, muore non solo Raisi, ma anche il ministro degli esteri, più tutte le altre persone a noi non note, con il senso come fama, che erano sull'elicottero. Saranno tutte le fatalità, ma era stata anche una fatalità che il pangolino quegli animali lì avessero purtroppo uno dei bimbi dal loro incontro amoroso, uno dei bimbi patatino, quando era ancora piccolino, è passato sotto la porta ed è andato al mercato di pesce di Wuhan perché voleva mangiarsi le cozze. Poi ha detto: aspetta un attimo che mi faccio un giro per tutto il quartiere, e da lì la pandemia si è diffusa nel mondo. Ora, siccome queste favole dell'orrore sono raccontate con estrema naturalezza, e soprattutto vengono, anche quando cambiano versione, lo fanno sempre con una certa certezza. Prendete i post di Bassetti, di Burioni, dove tu li puoi accostare, devi andare a vedere la data per capire come sia possibile. Eppure sono lì, poi vediamo Bassetti che va sulla neve e allora fa vedere le foto, i video, fa i video lì per far vedere che lui, che è un figo, sta sciando, mentre tu, poveraccio, sei lì.
Quelle con Totti non le mostra più, però.
Tu stai a 15 gradi in casa perché non ti puoi pagare il riscaldamento, ma lui si fa vedere e poi ti dai consigli, ti darà anche i consigli, oramai le ricette su come fare il pesto genovese magari. È tutto così, quindi non è solo una questione, cioè io ancora mi chiedo come è stato possibile che per 3 anni, non uno, 3 anni, H24 si è parlato. Vi ricordate quando facevano il numero delle prime dosi, poi il numero delle seconde dosi? E questa cosa capitalizzava tutti i radiogiornali, telegiornali non lo guardavo, e tutti i talk show per tre anni fino al 23, a febbraio del 22, perché dal 23 il nemico erano tutti i russi che andavano espulsi, sanzionati nei teatri, ovunque. Quindi il trasformismo di questa gente, la paraculaggine, e la capacità proprio di prendere per il culo il prossimo usando la faccia da poker, cioè domani potremmo sentire dire buongiorno, Raisi è stato abbattuto in un'azione di neutralizzazione dagli agenti del Mossad, così. E poi l'abbiamo sempre saputo che era stato il Mossad. Certo che non poteva che essere il Mossad, ma giustamente, avendo Israele il dovere e il diritto di difendersi, può uccidere anzi, avendo ucciso solo Raisi più 7, praticamente ha risparmiato 500 morti di popolo iraniano innocente. Ti farebbero un telegiornale così, senza colpo ferire.
L'abbiamo letta anche di peggio, purtroppo, ieri. Andiamo in Ucraina.
Due anni fa, il 20 maggio del 2022, la città di Mariupol veniva liberata dall'esercito russo. Dopo settimane di combattimenti, i militari ucraini che si erano rifugiati nell'impianto industriale di Azovstal negoziarono la loro resa. Un totale di 2.439 soldati, tra i quali una buona parte di membri del battaglione Azov, e i loro comandanti si consegnarono alle forze armate russe. Ora, due anni dopo, la città di Mariupol, che è stata quasi totalmente ricostruita, si è unita al resto della Federazione Russa per celebrare il 79° anniversario della vittoria sul nazismo.
Ringrazio Pedro Morago per il servizio, il commento di Stefano, poi Barbara.
Beh, non è che c'è molto da commentare. Adesso, ovviamente, fammi fare l'avvocato del diavolo a questo punto, questa può essere tranquillamente definita propaganda russa, no? Nel senso, ti fanno vedere le immagini con le bandiere russe e i cittadini di Mariupol tutti contenti che è tutto bello pulito, non è più tutto distrutto e cattivo. Io ho le mie opinioni in merito e ritengo che la situazione diciamo tra quelle regioni dell'Ucraina e il resto del governo dell'Ucraina sia stata una situazione di tensione causata dal golpe che ha fatto la NATO, che ha fatto la Luland, su cui ci sono le prove, di nuovo, documentali, quelle solite prove che poi, sì, vengono pubblicate, ma non gliene frega un cavolo a nessuno, no? Per cui il mio parere è che comunque l'operazione militare russa sia stata una forzatura costretta dalla NATO, cioè la NATO che voleva andare in guerra con la Russia a tutti i costi, voleva la guerra con la Russia, ha fatto di tutto per avercela, e alla fine la Russia l'ha accontentata anche perché le popolazioni russofone effettivamente cominciavano ad essere, c'erano 8 anni che venivano massacrate e quindi cominciava ad essere una situazione di crisi abbastanza forte. Però diciamo che, di nuovo, quello che dicevo prima sulla realtà, la realtà è quello che disegni, no? Puoi disegnarla in un modo e puoi disegnarla in un altro. Io sono sicuro che ci sono anche cittadini ucraini che non sono contenti di essere passati sotto il controllo russo, così come ci sono cittadini russofoni ucraini che sono contentissimi perché non vengono più macellati, come è successo nel maggio del, cos'era, 2014, no? col massacro alla casa dei sindacati, cioè di Odessa, no? Cioè, chiaramente, insomma, quando ci sono delle situazioni di tensione tra delle parti della popolazione che sono vicine a, hanno una cultura, hanno una lingua, hanno qualcosa che va in una direzione diversa dall'altra, c'è sempre la possibilità che questo sfoci in situazioni pericolose. L'abbiamo visto a Sarajevo, l'abbiamo visto in tante situazioni. Però un conto è il fatto che ci siano delle differenze, è un conto che qualcuno butti benzina sul fuoco di queste differenze oppure no. Che io sappia, prima del 2014 le tensioni anche nelle province vicine alla Russia di tipo russofono così erano molto più blande, c'erano magari le tensioni ma erano molto più limitate. Dopo le rivoluzioni colorate e Maidan, la situazione in Ucraina è diventata sempre più esplosiva, le linee governative sono diventate sempre più feroci contro le minoranze russofone. Questo è esploso poi in azioni violente e poi è diventata una vera e propria guerra civile, con queste province che si sono rese indipendenti, hanno votato l'annessione alla Russia e poi inevitabilmente, se quelle province erano attaccate dall'esercito ucraino ufficiale, la Russia è intervenuta militarmente per proteggerle e quindi poi siamo alla guerra. Però io non vedo un torto e una ragione nettissimi, cioè questo concetto di aggredito e aggressore che hanno sbandierato i nostri media, che io trovo pateticamente diciamo asserviti, no, al modello NATO e al modello chiamiamolo USA, anche se non è vero perché poi non sono gli Stati Uniti, ma comunque sono all'impianto industriale militare americano, ecco, diciamo così. Benché appunto i nostri media siano pateticamente asserviti, non è che i media che fanno riferimento invece alla realtà russa siano così indipendenti, autonomi e dicano solo la verità. Per cui le tensioni ci sono, però quello è uno dei mille posti del mondo in cui le tensioni ci sono localmente, sono originate da fattori storici e poi a seconda di a chi ne ha vantaggio o svantaggio vengono acuite fino a trasformarsi in vere e proprie conflitti, in vere e proprie guerre, e altri posti in cui invece magari vengono ammorbidite da forme di organizzazione, di governo, di gestione di queste tensioni che tendono a sminuirle anziché ad aumentarle.
Barbara, ti leggo questa notizia. Russia, Putin schiera anche i blogger in guerra, ma non contro l'Ucraina. Hanno centinaia di migliaia di follower e veicolano i messaggi del Cremlino. Ora colpiscono duro contro un nemico interno. I blogger militari al servizio di Vladimir Putin contro il Ministero della Difesa. La guerra che la Russia ha scatenato in Ucraina con l'invasione scattata nel febbraio 2022 è stata seguita passo passo da una schiera di 1000 bloggers, esperti, ex militari, figure spesso embedded e sempre schierati a favore del Cremlino e delle scelte di Putin. Su Telegram sono diventati megafoni e fonti di informazione. Da qualche giorno, dopo la rimozione dell'ormai ex ministro della Difesa Sergei Shoigu, sostituito da Andrei Belousov, si osserva un fenomeno quantomeno curioso. I post e i messaggi critici nei confronti del ministero, prima una rarità se non del tutto assenti, hanno iniziato a comparire con una certa frequenza. Il trend ha attirato l'attenzione persino nell'Institute for the Study of War, think tank statunitense che monitora il conflitto quotidianamente. Le accuse a Shoigu. Ad accendere la miccia è stato un messaggio del mil blogger DVA Majors, che su Telegram ha 700.000 iscritti. Ha diffuso un documento inviato ai responsabili dei dipartimenti missili e artiglieria in risposta a domande sulla presunta inefficienza dell'artiglieria di Mosca. Nel documento si scaricano tutte le responsabilità sull'inappropriata gestione delle munizioni da parte dei soldati, che non rispetterebbero le linee guida stabilite dai vertici militari.
Intanto la parte degli embedded è assolutamente normata e diffusa ovunque e anche il giornalismo embedded, ovvero il giornalismo fatto praticamente sul campo e dal campo, cioè anche l'Italia ha i suoi giornalisti embedded nelle varie missioni, anche quando in Kosovo ne ho beccati diversi, di giornalisti che sono venuti lì, non ho ben capito fare cosa, come anche perché non era del mio interesse, però non è che questa sia una cosa sconosciuta, cioè è evidente che i reporter, gli embedded però, ecco, devono fare una cosa, non è che è proprio un giornalismo libero. Se tu sei un giornalista embedded e stai dentro, quindi accedi comunque spesso alla mensa, alla vita di caserma della base, perché quello fa, non è che dopo il giorno dopo può andare a dire allora il comandante è un imbecille e il generale ancora di più, anche se il comandante è un imbecille e il generale ancora di più. Quindi già questa formula risente della chi ha autorizzato l'uscita di una determinata notizia. Secondo, ovviamente non posso conoscere i dettagli, sappiamo che Putin aveva fatto questo cambio perché in prospettiva di una, chiamiamola con lo slogan corsa al riarmo, dovuta al fatto che la corsa al riarmo lo sta facendo la Germania, lo sta facendo la Francia, lo sta facendo l'UE, lo sta facendo l'America e quindi anche la Russia, che non ci hanno scritto sono un idiota, implicava delle scelte economiche che anche avrebbero avuto un riverbero nella vita civile, ma questo l'abbiamo visto capitare anche col primo e col secondo conflitto mondiale, e quindi le ragioni che pare siano state alla base di questa scelta sia stato mettere un economista che potesse fare una migliore integrazione tra aspetto bellico e economia nel suo complesso, e che quindi avesse una visione più completa. Ovvio che questo il sostituto è un civile, l'altro era un militare, ma non è che Vladimir mi chiama la sera per dire su 100 giorni da leone devi dire questa cosa qua, perché questa è la verità, ok?
La verità, Barbara.
Ho capito, ma magari mi ha detto io te lo dico però te non dirlo, e quindi io faccio anche finta di non saperlo, ma se anche lo sapessi non potrei dirlo, siamo sempre lì. Però la questione, ecco, sono da 2020, allora Putin ha iniziato questa guerra che aveva un mese di vita, poi aveva il Parkinson, poi aveva la demenza. Ecco, quello che si addebita di solito a Putin è quello che viene diagnosticato a Biden. Quindi anche qua, adesso sostenere la Russia è in difficoltà. No, la Russia sta vincendo a mani basse e si dice sta vincendo a mani basse perché non sono ancora arrivati sufficienti aiuti all'Ucraina dall'Occidente. Poi si scopre che l'Occidente non c'è neanche più l'esplosivo per un fuoco d'artificio, che la Russia si è ripresa i territori russofoni che sono stati mistrattati e hanno provocato morti tra i cittadini che parlavano russo, che avevano questa grande colpa di parlare russo dal 2008 in poi, mi pare fosse 2008, e insomma anche qui l'attendibilità, cioè anche quando si dice sentiamo l'ISPI, ma io l'ho sentito l'ISPI, io ci ho fatto dei corsi di geopolitica con l'ISPI, l'ho anche scritto poi all'ISPI, ma voi vi rendete conto di quello che dite? Perché la stessa ISPI quando parla, soprattutto per certe voci che sono pure odiose come ton, come uso il femminile, odiose per l'atteggiamento e per questa concessione di informazioni che fa, dicono delle bestialità, non tutti, ma la maggioranza dice, io che ho fatto dei corsi con l'ISPI nel periodo 22-23, sono rimasta allucinata dalla faziosità, quindi non è l'ISPI che ci può venire a spiegare, se si vuole avere una visione completa, le ragioni. Quindi anche quello che tu hai letto adesso, io prendo atto che c'è questa cosa, ma teniamo sempre presente che anche quando l'America si dichiara o l'Europa si dichiara sotto attacco, in realtà è l'America, è la NATO, perché quello è la NATO con tutte le sue, la sua testa e i suoi valvassini e i suoi tirapiedi, che hanno già deciso di dover passare ennesimamente per quelli che devono, perché loro ce l'hanno il DNA, quelli che devono salvare l'umanità e civilizzare i popoli. Va bene le armi di distruzione di massa, anche se non ci sono, vanno bene anche va bene anche lo zar, che non c'è più da mo, ma lo zar Putin che vuole conquistare anche l'Europa e quindi invaderà Parigi probabilmente passando da Londra e poi facendo un tunnel nuovo sulla Manica, perché così ci riuscirà in poche settimane per poter meglio aggredire la Francia, la Francia e tutti lì così le pinne del circo a sbattere, ad applaudire all'ennesima stronzata anglo-americana. Tutto così.
Passiamo appunto per l'Inghilterra, per lo scandalo del sangue infetto, Barbara. Oltre 3.000 morti, le autorità sapevano e hanno insabbiato. Le autorità britanniche e il servizio sanitario pubblico del paese hanno consapevolmente esposto decine di migliaia di pazienti a infezioni mortali attraverso il sangue e gli emoderivati contaminati e hanno nascosto la verità sul disastro per decenni. Lo ha scoperto un'inchiesta sullo scandalo del sangue infetto in Gran Bretagna. Si stima che circa 3.000 persone siano morte. Breve commento.
L'indennizzo, Allora, nella questione sangue infetto, c'è l'indennizzo, ma che vuoi? Cioè, se tu fai la trasfusione, ti becchi le patate, è così anche in Italia, c'è una legge che lo prevede, per cui se tu ti fai una trasfusione e ti becchi le patite, C, B e tutti gli altri bagoli annessi e connessi, cazzo vuoi, hai l'indennizzo, che era quello, mi rifaccio quello che diceva Stefano, e una volta, le sciarra dal collegio composto regolarmente, l'avvocato Sinagra, aveva detto, ma che cazzo vuoi, ti danneggia sta merda qua, c'è l'indennizzo, e invece dovresti anche ringraziarci che ti diamo la possibilità di salvarti, quindi il sacrificio umano all'indennizzo, che poi se tu dici uno è morto, cosa se ne fa dell'indennizzo? Ma non importa per la sciarra! E quindi anche in Inghilterra, su questa notizia me l'ero persa, ma tu me l'hai data, ahimè, quindi prendo atto, ci sarà l'indennizzo anche in Inghilterra. Quindi a te cosa cacchio te ne frega se diventi una bomba biologica che distribuisce malattie sessuali a tutti i tuoi partner? Anche loro, no, loro no, non hanno neanche l'indennizzo i partner, perché mica si sono fatti la trasfusione. Dovremmo fare un correttivo dicendo che se uno si scopa mezzo mondo e trasmette quella malattia che si è preso con la trasfusione per via sessuale, dovrebbero avere l'indennizzo anche tutti i contagiati o contagiate.
Stefano, passiamo al terremoto di Napoli. Mettiamo il video, eccolo qua.
È la Conad di Pozzuoli. Stavo io, Lidia, guardate qua che disastro. Mamma mia, che disastro. Ma là mi sono andato tutto quanto, ma ci siamo resi conto che ce n'ha mai. Ma ce n'ha mai, basta.
Mamma mia,
oh, questa è stata.
No, mamma mia, io dico che ti è contato dentro. Buonasera.
C'è una domanda?
Allora Stefano, partendo dal presupposto che ormai mancano solo le cavallette, ti leggo l'articolo completo. Oltre 150 scosse in poche ore, la più forte di 4.4. Danni agli edifici, ma non sono stati segnalati feriti. In molti hanno dormito in auto e in tenda e hanno chiuso le scuole. Sì, voglio un tuo commento, non ti faccio una domanda.
Vabbè, cioè, francamente, nel senso, trovo anche buffo che si parli di un terremoto, che per fortuna, per quanto hai detto, non sono morte persone, non c'è stato delle vittime, delle cose, quando negli ultimi 4 anni lo Stato italiano ha ammazzato centinaia di persone facendogli iniettare forzatamente dei farmaci sperimentali. Cioè, nel senso, secondo me non avrebbe senso che nessun giornale, nessun telegiornale, nessuno parlasse di nient'altro finché non si risolve, se non si chiarisce fino in fondo questa strage enorme che abbiamo subito, finché non si chiarisce perché siamo in guerra con la Russia, contrariamente a qualsiasi trattato, a qualsiasi convenzione e agli stessi dettami della nostra Costituzione. Cioè, io non lo so, nel senso, Napoli è una bellissima città, ci sono stato non molto tempo fa, sono stato stupito perché non ero stato all'interno dei quartieri, diciamo, quelli storici di Napoli, per cui ne avevo un po' un'idea così romanzata e me l'aspettavo fastidiosamente confusionaria, mi aspettavo di sentire cattivi odori, invece è una città profumatissima, anche nei quartieri storici tradizionali è bellissima, è veramente un posto fantastico, le persone lì sono, almeno quelle con cui ho avuto a che fare, veramente deliziose, per cui da questo punto di vista ovviamente mi dispiace che ci possa essere stato un terremoto, che possa esserci stati dei danni, che sicuramente poi, visto il funzionamento dello Stato italiano, significherà che qualcuno ci guadagnerà, ci speculerà sopra, e chi ha avuto i danni se la piglierà in culo. Questo l'abbiamo visto da tutte le parti sempre. Ma al di là di questo, ribadisco, cioè io cancellerei tutte le notizie, no, da tutti gli enti di informazione del mondo finché non si chiarisce com'è successo che i governi di mezzo mondo hanno cercato di uccidere i propri cittadini. Cioè, parliamo solo di questo, dalla mattina alla sera, finché non...
Insomma, vuoi farci bloccare definitivamente, colpo di grazia.
Totale. Eh sì, mi dispiace. Sai, grazie, dovrei imparare a autocensurarmi, perché tra l'altro è una dote che in futuro probabilmente sarà geneticamente selettiva. Cioè, potrai sopravvivere in questo mondo solo se sei capace di autocensurarti.
L'ultimo commento di Barbara Balanzoni, poi andiamo in chiusura.
Ma non c'entrano nulla le trivellazioni, gli accidenti che hanno fatto in quella zona lì, non c'entra mica niente, che è un territorio con un vulcano che è ancora attivo, anche se ha deciso che se nessuno gli avesse rotto i coglioni se ne sarebbe rimasto così. Non c'entra niente il fatto che la geologia sarebbe in teoria una scienza, ma lì hanno deciso che in nome di qualche interesse economico si dovesse martoriare il territorio. No, no, no. Allora, io ho vissuto la scossa, perché ero presente, Emiliana, la 6 punto qualcosa, il 20, cos'era lì, a maggio 22, 12, capisco molto bene, perché chi ha vissuto il terremoto, quello vero, sa benissimo che per quanto possa durare alcuni secondi o arrivare fino a qualche minuto, cioè è un'esperienza drammatica, anche perché l'attività ondulatoria e sussultoria che ci ricorda la CGL, ad esempio in chi come me soffre di mal d'auto, determina proprio anche una sofferenza di cinetosi, quindi vedersi la casa mia che si scrostava al muro davanti a me. Mia mamma è stata sfollata per 5 anni, poi, cioè, sono esperienze drammatiche, quindi quando queste persone, non è tanto le cose che sono cadute sul pavimento, che quello è, voglio dire, ci passa l'eonida e magari farà lo stesso danno, però è il tu quando inizia una scossa poi non sai quando finisce, e anche quando è finita molte volte hai delle micro scosse che comunque tu non avverti, ma il tuo sistema vestibolare avverte, e quindi cominci a vivere in uno stato di ansia Cioè, mia mamma, ad esempio, sentiva le scosse, che poi io ero in Kosovo poi in quel periodo, quindi non so quanto fossero reali o no, però poi le ho sentite anch'io successivamente, in cui tu, mentre dormi, ti sembra di rivivere il terremoto. Ed è difficile capire quanto sia appunto uno scherzo che ti fa l'orecchio, il sistema dell'equilibrio, anche per scosse minime. Per cui lo stress di chi vive queste situazioni è veramente uno stress importante. Io stesso mi ricordo quando sono uscita da casa, quando siamo scappati fuori con anche il mio Shih Tzu Ugo, Sivi che si arrampicava sulla ringhiera, è stato poi salvato dai vigili del fuoco. Il terrore negli occhi della gente, ma il terrore vero, è qualcosa che non si dimentica. Quindi intanto volevo salutare tutte le persone che ci ascoltano da quelle zone, dare tutta la mia solidarietà di persona terremotata, anche a nome di mia mamma che si è fatta, ripeto, 5 anni di zona rossa sfollata. E poi che cosa dire? Purtroppo quando tu inneschi quei meccanismi, siccome la natura prevale sull'uomo e prevale anche su Davos, c'è poco da fare, poi le situazioni sono queste. Stare a dire quanto sarebbe potuto accadere ugualmente, non lo sappiamo, ma di certo sappiamo che anche qui un aiutino l'uomo lo ha certamente dato, facendo delle attività che non hanno tenuto conto delle caratteristiche geologico e telluriche di quella zona. E da Rai Educational ho chiuso.
Lo ricordo anche io quel terremoto, Barbara, è stato pesantissimo.
Ma se te 150.000 km,
lascia stare, si è scritto anche fin qua, si è scritto anche fin qua, ancora a Venezia le porte hanno iniziato a sbattere. È un'esperienza che se non la provi non sai minimamente di cosa stai parlando.
Esatto.
Grazie mille Barbara, grazie mille Stefano, ci vediamo domani alle 8 per una nuova rassegna stampa. Forza Leonesse, forza Leoni.
Thank you.